Just what is it that you want to do?
We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Away, baby. Let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
Martedì 21 settembre, questa è Radio Onda Rossa e comincia il Note Case Città. Lasciami fare qualche aggiustamento audio, Fabio, non mi guardare subito così con questo muso. Buonasera Fabio.
Buonasera Ale, ciao a tutte, ciao a tutti.
Allora, ricordiamo come di consueto i contatti della radio 0649 17 50, www.ondarossa.info, con tutto, ma proprio tutto quello che riguarda Radio Onda Rossa, anche tutte le modalità ovviamente per sostenerla. Allora Fabio caro, dov'eri il 21 settembre 1991? Così a bruciapelo, vai.
A scuola.
A scuola,
a
che
quest'ora?
A quest'ora eri a cena,
come stai chiedendo,
a vedere Supercar.
Stavo alle superiori, diciamo così.
C'era Supercar nel 91?
Non lo vedevo.
Madonna quanto stavo in fissa con Supercar. Vabbè, non te lo vedevi, che facevi? Leggevi, mo?
No, no, anche, stai... però no, non vedevo Supercar, però. No. Scusa.
E i team?
Ho visto le primissime puntate. Vabbè.
Perché il 21 settembre 1991?
In realtà il 23 settembre, poi il 91. Perché oggi, per la prima volta, lo spieghiamo a chi ci sta ascoltando, dedichiamo la puntata interamente a un unico album. L'album è Screamatica di Primal Scream, album che compie dopodomani appunto 30 anni. Uscì il 23 settembre del 1991, è stato uno dei dischi più importanti e più belli del decennio dei 90, che è già stato un decennio straordinario, e soprattutto è uscito in un anno, direi, tra virgolette, sacro per la musica, un anno d'oro. Bastano due album, esce il 23 settembre Screamatica, il 24 settembre esce invece Nevermind dei Nirvana. Insomma, due album che con storie differenti hanno pesato
segnato.
E influito su tutto negli anni a seguire, probabilmente ancora in parte.
La X Generation? Parte,
la X Generation, anche X Generation.
Anche ma non solo.
Anche, non ero pronto alla domanda.
Dai, partiamo.
Diamo qualche informazione prima. Come ho detto, oggi ci ascoltiamo interamente un album. Ovviamente l'album non saranno solo le singole tracce prese così come sono, cercheremo un po' di variare sul tema e ovviamente tra una canzone e l'altra racconteremo aneddoti e fatti e curiosità riguardanti le singole canzoni. Prima però è utile, forse, per chi non conosce Primal Scream, chi non conosce l'album o per chi non si ricorda molto, insomma è utile Ale dare qualche informazione generale, qualche, insomma, descrivere il contesto, diciamo così. Vabbè, i Primal Scream è un gruppo inglese capitanato ancora oggi da Bobby Gillespie. Ecco, lui sarebbe potuto passare la storia, perché durante gli anni 80 lui suona la batteria in un disco epocale come Psycho Candy dei Jesus and Mary Chain, disco che di fatto traghetta, insieme ad altri per carità, però la musica, la new wave britannica, la porta verso un genere nuovo, allora nuovissimo, che era quello che è stato chiamato shoegaze. Non bastava questo a lui, vuole incidere, vuole essere un protagonista a tutti gli effetti, non gli basta stare dietro sui tamburi di un gruppo così importante, quindi lui lascia Jesus and Mary Chain e con i suoi Primal Scream, che già esistevano dall'82, già da un gruppo di classico che già suonava, non avevano ancora inciso album, ma comunque già si erano fatti un discreto nome, almeno nella loro Glasgow. Insomma, comincia a suonare a voglia di fare, esce il loro primo album nell'87, un disco che si chiama Sonic Flower Groove. Nell'89 esce un disco omonimo, Primal Scream, un disco importante perché il primo chitarrista Jim Beatty viene sostituito da uno dei capisaldi, insomma da un membro molto importante di Primal Scream, che è il chitarrista Andrew Innes. Insomma, insieme fanno questo secondo album che poi ci torneremo, non sarà per altri motivi, ci torneremo, non sarà fortunatissimo, e arriviamo appunto al loro terzo album, a questo di cui abbiamo già accennato. Insomma, arriviamo al 23 settembre 91, quando nei negozi in tutta la Gran Bretagna esce Screamatelica. Screamatelica perché è importante? Perché è un'esplosione vera e propria di acid house, psichedelia, dub, funk, rock and roll proprio vecchia scuola. Il primo album sarà il primo album a vincere il Mercury Prize nel 92, prima di allora non c'era, e quindi nell'anno successivo viene premiato come miglior album. È l'album che certamente ha contribuito a forgiare la reputazione della Creation Records, a cui l'etichetta di Alan McGee, a cui abbiamo dedicato una puntata qualche tempo fa, e soprattutto grazie ai soldi che faranno con Screamatelica, il buon McGee riuscirà a produrre tanti altri grandi album. Per chi è interessato può cercare il podcast della nostra vecchia puntata su onderossa.info.
Ah, hai fatto il podcast di quella puntata?
Abbiamo fatto il podcast, sì.
Abbiamo, okay.
E soprattutto però, perché è importante Screamatelica? Perché è un album che riesce a unire due fazioni lontanissime tra loro, cioè gli ascoltatori, gli appassionati di musica rock o indie rock, come vogliamo chiamarlo, e quelli e gli amanti della musica dance, quelli che alla musica chiedono soprattutto, se non solo, divertimento, appunto di andare a ballare. Aggiungiamo qualche altra informazione. Abbiamo detto che è nato lo showcase in qualche modo, e Bobby Gillespie è tra i protagonisti di questa scena musicale, ma contemporaneamente in Inghilterra, soprattutto nel nord dell'Inghilterra, a Manchester, c'era e nasce una scena che viene ribattezzata Madchester, cioè la pazza Manchester, insomma. E qual è questa scena? In realtà, almeno nella sua prima stagione, si limita tra virgolette al fatto che tanti sempre più ragazzi vogliono andare a divertirsi, a ballare, a sballarsi al ritmo di acid house, pop, rock, psichedelia, non so, tanto non mettono paletti, vogliono sostanzialmente divertirsi
e
basta. Se dallo showcase i Primal Scream di Screamatelica prendono la voglia di sperimentare, questa è la grande eredità che prendono da quella scena musicale, e l'utilizzo dello studio di registrazione come quasi come uno strumento, come mezzo creativo, insomma in maniera molto poco canonica viene utilizzato dai Primal Scream, per Screamatelica intendo, mentre con la scena di Manchester invece condividono l'intento di mettere in crisi, se possiamo dire così, il rock, quello duro e puro, no? Cioè sfidano i pregiudizi, quindi arrivo a Dama, cioè ancora prima di una rivoluzione musicale, Screamatelica è una vera e propria rivoluzione culturale. Un grande disco ovviamente non nasce solo dal singolo Bobby Gillespie o dai musicisti che suonavano insieme a lui, è frutto di diversi fattori. Tutti sono essenziali, qualcuno magari è frutto di una scelta, qualcuno nasce, come sempre vedremo durante la puntata, quasi per caso. Quindi non possiamo non citare a proposito di Screamatelica alla McGee, l'abbiamo detto, il discografico illuminato della Creation Records, che ha creduto in Gillespie nonostante i primi due dischi di Primal Scream non fossero stati affatto dei successi. Un altro dei protagonisti che va citato è Andrew Weatherall, giusto, Ale?
Weatherall.
Anche a lui è poi dedicato una puntata, il genio dello studio di registrazione, il padre dell'house music, e che ha prodotto parte delle tracce dell'album, perché ci sono altri produttori accreditati nell'album oltre i Weatherall, c'è Hugo Nicholson, Yorb e Jimmy Miller. E cominciamo proprio da quest'ultimo, perché sarà lui a produrre la prima traccia dell'album. Jimmy Miller, per chi non lo conoscesse, è il produttore di una serie fenomenale, incredibile di album, in questo caso album dei Rolling Stones, e gli album sono quelli che vanno da Beggar's Banquet a God's Head Soap, cioè insomma la crema della crema nella produzione discografica degli Stones. Che succede? Mentre loro stanno registrando la prima traccia dell'album, che si chiama Moving On Up, l'ingegnere del suolo, tale Colin Luggett, per qualche scazzo con Gillespie lascia, abbandona la band. Lui, Gillespie, aveva chiarissimo capirete perché ascoltando il pezzo, sapeva perfettamente chi avrebbe voluto alla produzione di quel pezzo, quindi cerca a tutti i costi di mettersi in contatto con Miller, con Jimmy Miller, e prendono un'intervista. L'unico al mondo che volevo era Jimmy Miller, questo è Bobby Gillespie che parla, ma era difficile da trovare perché nell'industria musicale era visto come un esaurito, ma sono andato a Eden Studios e lì ha mixato Moving On Up per noi, è stato incredibile, siamo stati spazzati via, era davvero preso dal groove e dal ritmo. In Moving On Up c'è questa pazza cosa delle percussioni di Jimmy che sono due bottiglie di Coca-Cola. I produttori dovrebbero migliorare le canzoni, suggerire cose. È stato Jimmy Miller a inventare l'intro del campanaccio di Honky Tonk Women, quella che stiamo, la canzone che stiamo ascoltando ora. Lo stesso Charlie Watts, tra parentesi non l'abbiamo ricordato qui, scomparso un paio di settimane fa, comunque a fine agosto. Lo stesso Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones, diceva che era il riff di Jimmy, quello di Honky Tonk Women, e stiamo parlando di una delle intro più famose della storia del rock and roll. Noi ci ascoltiamo la prima traccia dell'album, loro sono i Primal Scream e questa è Moving On Up.
I can see.
E questa era Moving On Up che abbiamo in sottofondo. Madonna, che differenza di audio che c'è tra... Come si spiega? Vabbè, non importa. Comunque, passiamo alla traccia numero 2, Sleep Inside My House, che è quella che ci stiamo ascoltando in sottofondo. Dunque, Schematica è un album che è pieno di sample, è pieno di influenze, e tante sono state le canzoni che hanno anche ispirato la composizione, alcune le scopriremo nel corso della puntata, però c'è anche una cover, e questa cover è proprio Sleep Inside This House. La canzone originale fu scritta dai Third Floor Elevator, un gruppo di psichedelia, diciamo, attivo soprattutto nella seconda metà degli anni 60. È una traccia molto lunga, dura 8 minuti la versione originale, noi ci ascolteremo una versione editata che ne dura diciamo all'incirca 4, ed è la traccia che apre anche l'album Easter Everywhere del 1967. La possiamo un po' considerare come una sorta di riassunto dal punto di vista musicale proprio delle caratteristiche di questo gruppo, ma anche dal punto di vista dei testi, in quanto questa canzone racchiude un po' il contenuto e il significato di questo album, ovvero è una sorta di fusione delle varie credenze, delle varie religioni più diffuse del mondo che trovano spazio all'interno di questo disco, concentrate soprattutto in questa canzone. E ci piace l'idea, visto che anche Screamadelica l'ha detto poco fa Fabio, è una fusione perfetta tra rock, tra psichedelia, dub, soul, house music, pop, e chi più ne ha più ne mette. Noi ci ascoltiamo la versione originale, Sleep Inside the House, Third Floor Elevator. Inside His House, Sleep Inside My House, anzi, incredibile il lavoro che c'è dietro questa cover, come la nostra volta.
Sì.
Vabbè.
Noi siamo arrivati alla... T'ho troncato. No, la puntata è lunga, le tracce sono 11, quindi andiamo un po' veloci. Arriviamo alla terza traccia dell'album. La terza traccia dell'album è quella che, con cui si entra davvero nel vivo del disco, e anche chi lo sta ascoltando per la prima volta, chi nel 91 lo stava ascoltando dal vivo per la prima volta, sente il primo pezzo, un pezzo molto Stones, l'abbiamo raccontato, anche il produttore un po' Stones, un po' gospel, insomma è qualcosa che forse potevano aspettarsi anche dei Primal Scream. Venivano inizialmente, facevano quello che veniva chiamato jingle pop, poi sono passati all'indie rock, non hanno mai perso identità. Comunque Moving On Up suonava in ogni caso diverso da quello che avevano fatto fino a quel momento. Poi c'è la traccia che abbiamo appena ascoltato. Noi abbiamo ascoltato la versione originale, la versione dei Primal Scream è molto, è già, entra tanto dentro la house music. Però forse qualcuno pensava, oddio, hanno fatto uno scherzetto, chissà adesso che ci aspetta con la terza traccia. Con la terza traccia entri davvero dentro un mondo nuovo per quegli anni. Già dal titolo, Don't Fight It, Feel It, sembra il manifesto di intenti del rock and roll estatico, così l'ha chiamato lui, lo chiamava Gillespie, con un'espressione molto azzeccata. Cioè, sembra, dicevo, il manifesto di intenti di Screamatica. La frase tradotto, il titolo della canzone che tradotto suona non combatterla, sentila, sembra proprio rivolta agli ascoltatori più conservatori, ai suoi ascoltatori, ai loro ascoltatori più conservatori, con più pregiudizi verso tutto quello che viene dalle discoteche. E uno dei momenti chiave di Screamatica è proprio nel vocalizzo sommerso da Beat e da Eki Dub al quarto minuto, in realtà 4 minuti e 7 secondi di Don't Fight It, Feel It. Fa così: rama lama lama fa fa, gonna get high till the day I die. Da una parte gli MC5, il rock and roll, il protopunk, la protesta che lacera Detroit nel 1967. Rama lama fa 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 non è un scioglilingua, ma è il titolo della quarta traccia di Kick Out the Jams dei MC5. Dall'altra l'edonismo, il nichilismo della generazione ecstasy, no? Gonna get high till the day I die, voglio stare fatto, potremmo tradurlo, fin quando non muoio. Non si tratta semplicemente di portare il rock in discoteca, perché a quello già ci avevano pensato, già c'erano arrivati gli Aerosmith con il Run DMC, c'erano i Beastie Boys. Screamatica in questo è diverso, proprio la loro è proprio un'urgenza, il coniugare quei due mondi risponde a un bisogno reale, non è una posa, non è una scelta di mercato come magari poteva esserlo per gli Aerosmith, che hanno beccato il pezzo giusto con il Run DMC. E la strepitosa voce femminile che ascolterete in questo brano e anche in un altro paio di canzoni dell'album è quella della cantante soul Dennis Johnson, scomparsa solo ai 53 anni a luglio del 2020. A fine canzone c'è invece uno dei tantissimi sample che, come diceva Ale prima, nutrono l'album. In questo caso la riconoscerete probabilmente, è il Bulldog dei Beatles, da Yellow Submarine. Noi ci ascoltiamo la terza traccia dell'album, Don't Fight It, Feel It. Ha ha.
dunque io immagino che un po' tutti e tutte abbiano presente la copertina di Screamadelica. Se così non fosse, diciamo, provo a descriverla. C'è questo sfondo rosso con sopra un sole disegnato, sole giallo, il contorno all'interno è blu con due grandi occhi neri, sembra un po' una macchia. Dunque la copertina fu è opera di Paul Cannell, un artista morto nel 2005. Lui era proprio un artista residenziale nella Creation Records, residenziale nel senso che aveva proprio il suo studio all'interno degli uffici, e il fatto che, diciamo, questa macchia, che questo sole ricorda una macchia, emise in giro una voce che poi in realtà è del tutto infondata, ovvero quello che la leggenda vuole, che Paul Cannell, fissando una macchia di umidità che si trovava proprio negli uffici della Creation, aveva appena preso un acido e le droghe sintetiche erano molto presenti durante le registrazioni di Screamadelica, e quindi lui, fissando questa macchia, gli venne l'idea di questo sole. In realtà le cose non andarono assolutamente così, perché la collaborazione tra Cannell e Gillespie in particolare nasce con l'uscita del prossimo singolo, che è Higher Than The Sun. Una cosa importante che non abbiamo ancora detto: Screamadelica non nasce come un album, ovvero loro fanno una serie di singoli, tre o quattro credo, che escono quattro prima singoli dell'uscita del disco. Dopo il quarto singolo si decide di fare un
album. Loro fanno quattro singoli e quello che stiamo per passare ora è il terzo singolo.
Esatto,
no?
È il terzo. Poi quindi a questo punto loro decidono che tutti questi singoli possono essere raccolti all'interno di un disco, e Gillespie chiama proprio Cannell perché lo vuole per fare la copertina, appunto, di Higher Than The Sun. E il disegno è molto più complesso. Poi Gillespie si innamora particolarmente di questo sole, quindi gli dice: guarda, al
momento
hanno
vistato la stessa macchia.
Esatto, hanno vistato la stessa macchia. Gli dice: questo sole me lo fai, gli cambi colore, me lo fai bello grande su tutta la copertina del disco, e questa poi diventerà la copertina di Screamadelica. Higher Than The Sun è la quarta traccia, è presente in doppia versione, nell'altra ne parleremo dopo, perché adesso noi ci ascoltiamo questa qui, che è fatta un po' in stile trip hop, diciamo. Fu prodotta dagli The Orb, il duo di elettronica inglese che ci stiamo ascoltando in sottofondo, e quindi noi ora ci spostiamo dalle piste da ballo, dalle sale, e saliamo più in alto del sole, ancora più su, dicevamo Dugno, però il nostro, diciamo, la nostra è una salita molto più tossica, più acida, come il sole disegnato da Campbell su Screamadelica, Higher Than The Sun.
Inside me, the listener's chance can appear.
Ragged and the Sun per celebrare questi 30 anni di Screamadelica. Nel frattempo ci ha chiamato una compagna perché domani era prevista un'iniziativa contro il carcere a Piazza dei Mirti alle ore 16. Si è scoperto che domani alle 18 c'è anche un comizio, credo, della Meloni e di Michetti, e quindi la compagna invita tutti e tutte questa sera alle 21 a BAM, a Via dei Castani, per una riunione per decidere un po' che cosa fare.
Ok.
Perché devono venire a rompere i coglioni? Andiamo avanti, va.
Andiamo avanti, stiamo per introdurre la quinta canzone, quindi non siamo neanche a metà dell'album, male, vista l'ora, direi che stiamo abbastanza in ritardo sulla nostra tabella di marcia. Su questa canzone, che Inner Flight, possiamo dire anche poco, cioè quello che possiamo dire è che è una delle canzoni in cui forse si sentono di più le tantissime influenze che Gillespie per primo, ma anche gli altri membri del gruppo, cioè si sente di più il bagaglio musicale, la curiosità musicale, il background di Gillespie e soci. Qualche nome l'abbiamo già fatto: gli Stones, la musica house, i Beatles, gli MC5, ma poi c'è tutto. E qua lo ascolteremo: c'è il jazz, c'è di Coltrane, di Davis, di San Ra, c'è Bowie, ma c'è anche il post-punk dei Peel, c'è Link Ray, Johnny Thunders. Insomma, adesso forse non sentirete tutto in questa traccia. Ecco, questa traccia, diciamo che è quella che più lascia immaginare gli ascolti, e chissà quanto lucido o meno, comunque di un certo jazz, quello della Impulse degli anni 60, soprattutto da quanto abbiamo capito. Tra i sample contenuti in questa canzone è curioso, c'è un blues vecchissimo registrato dall'etnomusicologo antropologo Alan Lomax, c'è Gris Gris Gumbo Yaya di Dr. John, e poi soprattutto c'è un pezzo di Brian Eno che si chiama The Great Pretender, che qui è proprio non solo campionato, è una forte influenza proprio nella costruzione della canzone. Quindi Inner Flight.
E questa era l'ipnotica Inner Flight, molto 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 bella. Allora, abbiamo un problema sulla prossima traccia, che è la sesta, è Come Together. Però io, per parlare di Come Together, che fu il secondo singolo che uscì, necessariamente devo parlare un
secondo
po' di Loaded.
Secondo singolo, grande, grande, grandissimo successo.
È grandissimo successo, però devo necessariamente parlare di Loaded, che Bobby Gillespie non so perché l'ha messa come traccia 7.
Per complicare la vita a noi.
Per complicarci la vita.
Hai immaginato che a 30 anni sti due scemi fanno una puntata.
Ora, Come Together fu un successo, ma lo fu anche in conseguenza a Loaded un po'.
È un esperimento riuscito.
Allora, tu dopo parli di Loaded.
Sì, però anticipo qualcosa, ho capito. Che cosa c'è da anticipare? Allora, abbiamo detto all'inizio che i Primal Scream hanno, prima di Screamatelli, hanno fatto due album, nessuno dei due riscuote successo, né di vendite né di critica, anzi il secondo viene abbastanza bocciato dalle riviste musicali, però riesce a conquistare un fan importante. Il fan importante è Andrew Waterall, DJ, e che all'epoca era anche editore di una fanzine chiamata Boy Sound, cioè una fanzine che anche ha avuto e aveva il suo peso. L'addetto stampa, è tutto molto casuale, perché l'addetto stampa dei Primal Scream, evidentemente Jeff Barrett, evidentemente conosceva già Weatherall, gli porta l'album e Weatherall se ne innamora, e si innamora soprattutto delle ballate. Tra tutte le ballate dell'album ce n'è una che proprio gli strappa al cuore, che è splendida nella versione originale, che è I'm Losing More Than I'll Ever Have. Lui questa canzone ci comincia a giocare, la remixa, ne capisce le potenzialità, e quando capisce che non è più solo tanto un gioco, si mette in contatto con la band, provano a fare a uscire la Creation, e accompagna l'operazione, non investe, però anche perché non ce l'hanno, non investe nulla in promozione, e l'album e il singolo diventa un successo, diventa super ballato ovunque, soprattutto, lo dicevamo all'inizio, a Manchester, dove è più entrato il connubio tra ascoltatori di rock e di Acid House, insomma, hanno superato dei paletti. Quindi la canzone, grazie al passaparola, diventa un grande successo, e questo successo...
Sì, Weatherall proprio li chiama e dice: ragazzi, questo disco quando lo metto nelle serate è una bomba, perché la gente ballano tutti. E quindi i Primal Scream dicono: sai che c'è? Anche per il prossimo brano, Come Together, lavoriamo nello stesso modo. Il modus operandi era, diciamo, abbastanza semplice, cioè si va in studio con una traccia più o meno arrangiata, anche abbastanza grezza, perché tanto sarebbe andata poi nelle mani di un DJ, in questo caso Terry Farley, che l'avrebbe tutta lavorata, eccetera eccetera, e loro gli portano questa versione di Come Together, che uscirà come singolo, era cantata da Bobby Gillespie accompagnata da un coro gospel. Poi, al momento che si deciderà di fare l'album Screamadelica, le cose cambiano ancora, perché questa volta sono Weatherall e Hugo Nicholson a occuparsi della traccia che farà parte del disco, e faranno parecchie modifiche. È quella che sentite in sottofondo, innanzitutto si toglie la voce di Gillespie, viene sostituita da un discorso sulla musica e sulla fratellanza che il reverendo Jesse Jackson tenne a Los Angeles nel 1972. Il coro gospel viene messo a loop e mandato praticamente per quasi tutto il brano. Noi non ci ascoltiamo la versione del disco, ma ci ascoltiamo quella che divenne singolo, la prima uscita. Come together. Kiss me, lift me. Come Together per celebrare questi 30 anni dall'uscita di Screamadelica. Io faccio mia colpa, ho dimenticato di dare un'informazione molto carina che dovevo dare prima quando ho parlato della copertina, perché all'incirca 10 anni fa, se non sbaglio,
sì, la, nel ventennale,
l'ufficio, come si dice,
la compagnia,
no, so, vabbè, la compagnia postale, l'azienda postale inglese ha fatto una serie di francobolli dedicati alla musica inglese e a far compagnia a Clash, Pink Floyd, Beatles e Stone. C'è anche un francobollo proprio con la copertina di Screamadelica.
Ok, adesso mi sento molto meglio dopo che...
Chissà se lo lecchi il francobollo per tenere scena telica, che succede?
Chissà. Ma prova, magari se bene lo trovi qualcuno. Magari usato, però...
No, dai. Dai.
Vabbè, sull'Oded abbiamo già detto abbastanza, abbiamo detto come nasce l'operazione, abbiamo detto che diventa un grande successo, soprattutto quasi esclusivamente grazie al passaparola di fan, di DJ, di gente che frequentava i rave, ne abbiamo parlato lo scorso martedì. E... poche informazioni in più. Quando Weather remixa la canzone alla canzone originale, che è questa che è sotto la mia voce, lui, come gli ingredienti che porta, è innanzitutto un loop di batteria che ha preso da una versione bootleg italiana di un brano di Eddie Brickell, da un remix di Eddie Brickell fatto da un DJ italiano, da lì estrae un loop di batteria e lo utilizza. Poi
Molella? Molella?
Che cos'è?
Il DJ italiano Fargetta?
Non lo
sai che non Molella, so. T'avevo detto comunque.
Non so, sì, già era una domanda finta, quindi ok, allora sì. E poi Weather ha l'idea di mettere un intro che poi farà storia, l'abbiamo usato anche per la sigla, cioè mette un pezzo del film che in Italia hanno tradotto come I Selvaggi, che si chiama The Wild Angels. Quando Peter Fonda chiede che cosa vuoi fare, vogliamo essere liberi di fare ciò che vogliamo e vogliamo essere caricati, adesso non so se la traduzione di Loaded è proprio caricati, insomma questi sono gli ingredienti di un pezzo straordinario
che non ha bisogno di presentazione.
Just what is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded and we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Away, baby, let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
just what is it that you want to do?
I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey!
E noi questa Loaded piano piano ce la sfumiamo per motivi di tempo, mannaggia i pesci, e andiamo avanti alla prossima traccia, che è di Magid. Abbiamo detto che su Screamatelica c'è tanta, tantissima carne al fuoco, tante influenze, tanti spunti, e c'è anche una ballad, no? Era il 1991, che non ce la metti,
certo.
Una ballad è anche molto molto bella, cantata da Gillespie, accompagnato da una chitarra, un pianoforte, una batteria leggerissima, mi verrebbe da dire raffinata, ma poi tu mi guardi strano e quindi non lo dico, una batteria raffinata, guarda un po'. E in questo caso non ci sono dei samples o dei campionamenti, però c'è una canzone che Gillespie ascoltava tutte le mattine prima di andare a registrare Screamatelica. Lui era fissato in quel periodo con il Philadelphia Sound, diciamo quel movimento degli anni, della fine degli anni 60, a cavallo fra i 60 e i 70, gruppi come gli Spinners, gli OJs, oppure quelli che stiamo ascoltando in sottofondo, gli Stilix. Gli piaceva tantissimo questa canzone, si chiama I'm Stone in Love with You, gli voleva fare un omaggio e decide che il titolo di questa canzone sarà poi, diciamo, la chiusura dei versi di The Magid.
Just you and me.
si sente l'impronta degli Stone, visto che
si sente. Poi ne parlavamo con Ale adesso, per molti non ne capiamo il motivo, questo è il pezzo debole dell'album, invece è una ballata meravigliosa, che è bello proprio messa in un album in cui
non te l'aspetti.
Dopo l'inizio va in tutt'altra direzione. Non abbiamo detto prima che il pezzo è stato registrato da Miller, dallo stesso produttore di Moving On Up, il produttore degli album storici degli Stones, Jimmy Miller, non ho detto forse il nome. E vai. Siamo arrivati alla terz'ultima canzone, insomma stiamo per finire sulla terz'ultima canzone, si chiama I'm Coming Down, una delle canzoni secondo me più belle dell'album. E quello che c'è da sottolineare di questo pezzo è che come tanti altri, per carità, non è l'unico, però dall'idea di come è nato quest'album è nato in maniera poco canonica, lo dicevamo prima, lo studio di registrazione utilizzato come non nella maniera classica, ma quasi fosse un momento creativo, quasi come fosse uno strumento, un altro strumento che si aggiunge a basso, batteria e chitarra, e questo significa tanti pezzi non si sa bene come sono nati, chi suona, i crediti sono molto lacunosi, i crediti dell'album. In questo caso faccio questo discorso perché il pezzo ha un solo di sax meraviglioso che per molto tempo fu attribuito la critica pensava fosse un sample di Pharoah Sanders, lo stiamo ascoltando qui sotto, non di questa canzone, però riconoscevano il suo suono, in realtà non è lui, io non sono riuscito a capire chi è, insomma è un piccolo mistero, se qualcuno lo sa e ce lo fa sapere ci fa soltanto felici. Insomma, il pezzo, dicevo, è meraviglioso. Un'ultima curiosità prima di ascoltarlo è che la canzone finisce con una frase che è presa dal magnifico film di Wim Wenders, Paris, Texas, quando Natasha Kinski dice al suo lui dall'altra parte del vetro, perché ha visto il film e ha capito qual è il momento: "Yep, I know that feeling. Coming down, I'm coming down."
Ma come si fa a sfumare così su sto sax? Noi siamo veramente dei cinghiali.
Tu ti prendi l'antibiotico, Ale?
Più antibiotico, quelli so. 9:17. Allora, quando esce Higher Than the Sun, l'abbiamo ascoltata prima, prodotta dagli Orb, Andrew Weatherall e Hugo Nicholson, dice: sai che
proprio la vogliamo così, loro parlano,
sì,
sai
sì,
che...
no, loro parlano così, parlano in romano, dice: perché non la remixiamo? E che ci facciamo? Non lo so, però intanto remixiamola perché mi piace molto. E quindi sono andati presso gli Olympic Studios a Londra e ne fanno un remix anche abbastanza lungo, se non sbaglio mi sembra che duri circa 10 minuti.
Sì.
Poi la riascoltano e boh, c'era qualcosa che non andava, mancava qualcosa, e Weatherall qui ha il colpo di genio, perché c'è un suo amico, il mitico, il bassista dei Pill,
il mitico Joe Wobble,
e insomma uno che è stato poi uno spartiacque nel basso del double post-punk, ma anche poi una figura chiave nella dance, perché ha collaborato anche molto proprio insieme agli Orb. Weatherall letteralmente lo chiama, dice: già raggiungici qui agli Olympic Studios perché c'è da registrare un basso, tu hai sempre detto che avresti fatto qualunque cosa per me, è arrivato il momento, portati lo strumento. E questo in sostanza accade. Uomo arriva col suo basso, registra nella seconda parte di Higher Than the Sun, in questa A Dub Symphony, in Two Parts. Bobby Gillespie l'ascolta e dice: ragazzi, io questa ve la metto nel disco. E infatti così fa, Higher Than the Sun, A Dub Symphony in Two Parts. Che basso, ragazzi. Che
siamo
basso.
Arrivati.
Siamo arrivati alla fine, la traccia conclusiva. Prima di ascoltarcela, due informazioni, perché fan degli Screamadelica, fan dei Prima Scream e di Screamadelica avranno un sacco di soddisfazione per questo 30° anniversario, visto che il 17 settembre intanto è uscito la ristampa con il picture disc e un box set con i singoli in 12 pollici, e adesso per il 15 ottobre invece è annunciata l'uscita di una raccolta di demo, alternative take e remix in un box set chiamato Demodelica. Poi in più i Prima Scream hanno annunciato per il momento soltanto 3 date, non so se resteranno queste o se se ne aggiungerà qualcuna. A luglio 2022 a Manchester, a Glasgow e a Londra il tour, diciamo,
non sarebbe male,
celebrativo dell'album. Vai, a
vabbè,
te
diciamo l'onore. Pure intanto adesso salutiamo tutte le persone che ci hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui.
Prossima qui, puntata sulle nuove uscite,
prossimo facciamo una puntata un po' più cioè smart estive. Sulle nuove uscite di questa, quelle estive, sì, bravo,
uscite estive, vai.
Vabbè, l'ultima canzone la prendiamo tra le novità, cioè una canzone che fino a poche settimane fa non conoscevamo. Cioè la canzone la conosciamo già perché Shine Like Stars, la canzone con cui si chiude l'album, la canzone che è proprio la fine della festa, la canzone ti immagino proprio Gillespie prima di andare a dormire dopo una notte appunto passata a ballare in qualche locale di Londra o di Manchester. La versione che ci ascoltiamo ora, che come dicevo è stata pubblicata solo poche settimane fa, è un remix ancora di Andrew Waterall, perdonateci, ci abbiamo abbastanza, ne siamo abbastanza appassionati qui, e forse ancora più bella dell'originale. Noi
permettimi
quindi
di dire che esce anche con la cover di originale che Cannell fece per l'uscita di Hagar than the Sun.
Il francobollo?
Il francobollo ce lo orecchiamo e spediamo tutto.
Ciao.
Shine Like Stars, Primal Scream.
Shine like stars, shine.